Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 1, versetti 26-38. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Ci accomodiamo. La preghiera è il dono dello Spirito Santo. È questo dono che il Padre concede ad ogni uomo attraverso il mistero pasquale del suo Figlio Gesù Cristo. Nella preghiera si entra sempre in punta di piedi, così come graduale è il raggiungerci di Dio, così altrettanto graduale è la nostra risposta, è il nostro sintonizzarci con Lui. Siamo entrati nella scena di Nazaret, abbiamo ascoltato la vita della Vergine, descritta dall'Evangelista, l'irrompere potente di Dio attraverso l'angelo e la sua parola. Ora stiamo cercando di entrare nel mistero di questo dialogo. Il dialogo lo si costruisce, la preghiera la si costruisce dentro di te, lo Spirito costruisce la preghiera dentro di te, in misura della tua disponibilità e della tua docilità. Per questo nel cammino di preghiera devi avere pazienza, devi avere calma. Non si giunge certamente alle vette della vita mistica se non per grazia dello Spirito Santo e secondo la sua volontà. Ciascuno ha un dono di preghiera, e questa preghiera, questo dono, siamo chiamati a scoprirlo, a metterlo a frutto, a far sì che generi la vita secondo il Vangelo. Ora, il dono di preghiera che tu hai è un dono singolarissimo, che hai soltanto tu, tra milioni di persone, tra miliardi di esseri umani. Così come Dio parla a te, non parla ad altri. Questo dono lo si scopre, questo dono lo si impara, questo dono lo si conosce, di questo dono non si ha paura, di questa presenza dello Spirito ci si fida, proprio come fa Maria. Non conosce l'angelo, non conosce la volontà di Dio su di lei, ma pian piano entra, si lascia guidare, si lascia stupire, si lascia illuminare, si lascia rinovellare, si lascia trasformare e cambiare. Potremmo dire che c'è una straordinaria coincidenza tra l'incontro di Maria con Gabriele, attraverso Gabriele con la parola di Dio, e la preghiera di Gesù nel Getsemani. Perché Gesù entra nella preghiera, ma vi esce totalmente trasformato, rinnovato, e sulle sue labbra fiorisce quell'eccomi incondizionato e totale alla parola del Padre, alla volontà del Padre. Così anche in Maria il dialogo porta all'eccomi, alla fiducia, all'abbandono. Per questo tante volte tu non riesci a dire eccomi alla volontà di Dio, non riesci ad abbandonarti, non riusciamo a fidarci, non è facile il consegnarsi, poggiarsi soltanto sulla promessa di Dio, perché manca questo cammino di approfondimento, di ascolto, di incontro, di preghiera. Pretendiamo da noi stessi un'obbedienza incondizionata, un'obbedienza innaturale, un'obbedienza disumanizzante. Invece l'obbedienza, che è frutto della fede, è la conseguenza di questa relazione, di questo rapporto. Dio non è un comandante di un esercito, ma un padre buono che ti guida a fidarti di Lui, di affidarti a Lui, a consegnarti così come sei. Passaggi conseguenziali sono quelli che Maria vive nell'incontro con Gabriele. Il saluto l'ha stupita, l'ha portata a guardarsi in una maniera totalmente diversa, e quando l'angelo interviene di nuovo fuga il timore e infonde nel cuore della Vergine la pace. E poi incalza. Sembra che l'arcangelo sia un ottimo agricoltore. Prima di tutto spiana il terreno, lo zappa, lo vanga, e successivamente sparge il seme perché fruttifichi nel terreno buono. Prima di tutto Maria è stata rincuorata dalla parola. Il primo frutto della parola, il primo frutto dell'incontro con Dio è la pace. Dio ti dona la pace. Quando tu preghi e incontri Dio, le tue tempeste incontrano il sereno. Vien fuori la bonaccia. Talvolta è molto più difficile, altre volte è più semplice. Ma Dio non affida la sua parola ad un terreno incolto. Prima effonde la pace e poi dona il seme perché porti frutto. Maria ha un cuore totalmente puro. La parola dell'angelo serve a rasserenarla ulteriormente, a spingerla a fidarsi della parola che di lì a poco le donerà. Nessun ripiegamento ci deve essere nella vita di preghiera, nessuna battuta di arresto. E perché allora nella tua preghiera ti fermi continuamente? Perché ti ripieghi? Perché ricerchi le dolcezze? Perché vai a fermarti sul diletto? Cerchi il miele e non ti rendi conto che hai Dio. Chiedi le dolcezze di Dio e non ti rendi conto che hai dinanzi il Dio delle dolcezze, che è tutta la nostra ricchezza a sufficienza. Nella preghiera bisogna camminare, talvolta bisogna correre, perché la vita di preghiera è proprio questo, è la capacità che Dio offre a noi di portare il suo passo, perché quanti sperano nel Signore e confidano in Lui riacquistano forza, mettono ali come aquile, camminano senza stancarsi, corrono senza affannarsi. E tu perché tante volte nella preghiera ti fermi? Perché non raggiungi l'eccomi? Perché generi quell'aborto? Perché non lasci alla potenza della vita di mettere dentro di te l'autore della vita? Il frutto della preghiera è l'incontro, è la generazione di Cristo attraverso una vita santa. Ogni lamentela ci porta a piegarci su di noi, quanto invece la preghiera è un uscire da noi, è un incontrare Dio, è scontrarsi con il suo progetto, è lasciarsi illuminare dalla sua volontà, sempre nuova, sempre attuale, sempre più alta di noi. Infatti le parole dell'angelo nel suo secondo intervento portano Maria su un piano totalmente diverso, sul piano dell'impossibile, su ciò che Dio nella sua onnipotenza vuol realizzare in Maria. Ci sono due piani nella vita di preghiera, in Maria questo è chiarissimo. C'è il piano della nostra umanità, le nostre attività, il suo nome, il suo villaggio, il suo essere promessa sposa ad un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. E poi c'è un secondo livello, che è quello di Dio, del suo progetto, della sua misericordia, della salvezza che vuole per ogni uomo attraverso Maria. Ora questi due progetti si devono unire. L'angelo scende dal cielo, fu mandato da Dio, dice l'evangelista Luca. L'angelo scende e al livello di Maria, ma poi porta Maria ad un livello che è quello di Dio, a una penetrazione diversa dalla realtà. La preghiera dà a tutti quanti noi la possibilità di vedere l'invisibile, di percepire l'azione di Dio, di scorgere la sua grazia, di vedere che il Signore non è lontano, che il suo braccio non si è raccorciato, che la sua provvidenza è presente, che la sua azione è continua, che il suo amore è fedele, che la sua misericordia ha messo radici dentro di noi e fuori di noi. Non temere, Maria, hai trovato grazia presso Dio. Ecco. Questi ecco che disseminati nella scrittura stanno ad indicare un passaggio importante, quasi a dire: attento che ti sto dicendo qualcosa di bello, qualcosa di nuovo, qualcosa di santo, qualcosa di impossibile. Della serie, non ti distrarre, non ti allontanare, entra dentro di te, lascia che il tuo cuore si apra, che la tua mente venga illuminata, che l'orizzonte della tua vita si spalanchi al volere di Dio. Ecco, ecco. Concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, verrà chiamato figlio dell'Altissimo, il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe. Il suo regno non avrà fine. Piccole frasi, una che supera l'altra, una catena che in un certo senso Maria non riesce a comprendere, una catena che lega e rende libera Maria, un piano diverso, una dimensione totalmente nuova. Maria è catapultata nella mente di Dio, nel cuore di Dio, perché pregare è questo, è entrare nel cuore di Dio e penetrare per un puro dono di grazia nel volere di Dio. Quasi che il Signore alzi il mistero della sua volontà e ti faccia percepire qualche spiraglio di luce, che ti dia la grazia di gustare un favo di miele del suo amore misericordioso. Gabriele questo fa, permette a Maria di scorgere ciò che Dio ha pensato da sempre, ciò che Dio sta attuando misteriosamente, quanto Dio nella forza del suo amore vuol realizzare per tutti quanti gli uomini attraverso di lei. Cioè Gabriele fa vedere a Maria come è la sua vita nel piano di Dio, è come se le stesse dicendo: guarda Maria, io ti faccio vedere il disegno e il progetto che Dio ha su di te. È come se Maria inforcasse gli occhiali e vedesse questo film in 3D di quello che Dio sta dispiegando per lei. Non è un'imposizione, è una visione. Maria è portata a vedere quello che vede Dio. Quando Dio ti vede, quando Dio ti guarda, Dio sogna. Dio sogna dall'eternità qualcosa di bello per te. E quando ti guarda, quando Dio ti raggiunge, sorride a te, perché sorride al progetto che ha pensato per te. Sorride nella fedeltà dell'amore che nutre da sempre per te. Il progetto di Dio porta Dio stesso ad essere gioioso, ad essere contento, e la gioia di Dio è contagiosa. Questo fa innamorare il chiamato nella sua vocazione di quanto il Signore gli presenta e gli dice: concederai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Maria, possiamo facilmente immaginare il suo trasalire, il suo stupore, la sua meraviglia, quasi a dire: ma in questo film sono proprio io, quell'eroina che mi presenti, quella donna di cui parli, quella fanciulla che sta scappando, quella madre che sta soffrendo, quel figlio di Dio dato a quella fanciulla che sono io. In un attimo è ricapitolato il mistero della redenzione, la grazia della riconciliazione. Quel figlio di Dio dato a Maria la rende madre. Non un'imposizione, una visione. Questo avviene nella preghiera. Dio ti fa gustare il suo progetto, Dio ti fa vedere quello che desidera da te. Ma il progetto, questo deve essere chiaro, è totalmente impossibile. La volontà di Dio, ed è questa che la rende volontà di Dio, è sempre impossibile alle nostre forze. Noi siamo incapaci di realizzare il piano e il progetto di Dio, perché il progetto non è tuo, non è mio, il progetto è di Dio, ha il profumo di Dio, i colori di Dio, la potenza del suo amore, la grazia della sua misericordia, i chiari scuri del suo mistero. Il progetto è di Dio, non è tuo. Maria non si appropria di quello che non è suo. Maria scopre di appartenere ad un progetto e ad un sogno che è di Dio. Ed è questo quello che avviene nella vita della Vergine, la scoperta. Pregare significa guardarsi con gli occhi di Dio, significa guardare il futuro che Dio ha pensato per te, ma è un futuro dove ci sono chiari scuri, non è tutto chiaro, è soltanto abbozzato, è come se fosse un disegno in bianco e nero, a carboncino, tinte più marcate, altre più velate, mancano i colori, manca la vita, manca la realtà, non perché sia assente, quanto invece perché sei tu che insieme con Dio devi mettere vita a quel progetto. Non possiamo certamente chiedere a Dio nella preghiera di dirci tutto e di farci sapere tutto. No, perché si cammina nella fede. Maria non pretenderà mai nella sua vita di capire tutto e di voler comprendere tutto, perché sa che chi si fida si abbandona, chi si affida, chi confida, si poggia su Dio e lascia che sia Lui a guidare, mettendo mano al timone, la navicella della propria esistenza. Per questo Francesco, nei primi anni della sua vita, nel primo periodo della sua conversione, può scrivere: nessuno mi indicava che cosa io dovessi fare. Pregare significa vivere anche il disorientamento, significa anche camminare nelle tenebre, significa fare anche esperienza del buio, sapendo che il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò terrore? Sì, il Signore è mia luce, anche nelle tenebre. Il Signore è la mia forza, anche nella debolezza. Il Signore è il mio sorriso, anche nel pianto. Nessuno mi diceva, mi indicava che cosa dovessi fare. Ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del Santo Vangelo. Mi rivelò! Ma una rivelazione che è parziale. Una comprensione che non è totale. Nella vita di preghiera si cammina nella fede. Maria riceve l'abbozzo di questo progetto, ma non di più. Maria riceve la possibilità e la capacità di vedere con gli occhi di Dio, ma i suoi sono sempre degli occhi umani, vede in parte, del progetto percepisce ciò che la riguarda, ma non di più, e parzialmente ciò che riguarda il Figlio di Dio affidato a lei. Sarà grande, sarà chiamato Figlio di Dio. Il Signore gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre. Regnerà per sempre. Il suo regno non avrà fine. Bello è notare che nelle parole dell'angelo c'è, potremmo dire, un soggetto diverso. Perché i primi verbi hanno come soggetto Maria. Concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. E poi c'è questo spostamento d'asse, perché il soggetto non è più Maria, è Gesù. Lui sarà grande, sarà chiamato Figlio dell'Altissimo, il Signore Dio gli darà il trono di Davide, il suo servo, suo padre regnerà per sempre e il suo regno non avrà fine. Il progetto che Dio affida a te è finalizzato alla vita di Cristo nel mondo attraverso di te. Il progetto che Dio ha su di te è funzionale al progetto che Dio ha sul mondo. Il tuo progetto non è staccato da quello della tua famiglia, da quello delle persone che ti stanno accanto. Il tuo progetto è funzionale per un progetto più grande, perché il tuo progetto si interseca con quello della salvezza di tutti quanti gli uomini. Tu sei una tessera all'interno di questo mosaico. Non puoi assolutizzare il tuo progetto, che è parte di un disegno più grande. Questo è quello che Gabriele dice a Maria. Tu devi fare la tua parte, ma la tua parte è funzionale alla presenza di Cristo nel mondo. Maria deve vivere quello che vivrà Giovanni il Battezzatore, che con tutta umiltà potrà dire: egli deve crescere, io devo diminuire. perché non è importante il progetto mio. È importante che il mio progetto sia funzionale alla presenza di Dio nel mondo, alla generazione di Dio nella storia, al suo regno che non avrà mai fine. Noi siamo portati invece ad assolutizzare sempre i nostri progetti, il mio progetto, la volontà di Dio su di me. Ma non esiste la volontà di Dio su di te al di fuori della volontà di Dio sul mondo, sulla Chiesa, sulla salvezza di tutti quanti gli uomini. Non esiste la volontà di Dio su di te al di fuori del rapporto familiare, del rapporto con i tuoi figli, della tua comunità, del tuo lavoro. No, no, è tutto intersecato. Non è un caso che la vita di Maria si interseca con quella di Giuseppe e la vita della Santa Famiglia si incontra con la vita poi di Elisabetta e di Zaccaria e ancora dopo con i pastori, con i magi, con Simeone ed Anna, con i dottori. Il Vangelo ci presenta una storia che si interseca continuamente. La tua storia non è migliore di quella degli altri, vale quanto quella degli altri. La tua storia genera Dio, genera Cristo per gli altri, così come gli altri aiutano a generare Cristo in te e generano Cristo per te. Questo è lo scambio che rende bella la Chiesa e autentica ed incisiva la nostra testimonianza nel mondo. Ciò significa che la volontà di Dio su di te la realizzi tu e la realizza Dio. Ci sono delle cose che spettano a te e nessuno le può fare al posto tuo. Ci sono poi delle cose che Dio realizzerà, Lui, ma perché tu hai fatto la tua parte e Lui farà la sua. Quello che è importante è comprendere la parte che ci spetta, che è poi funzionale a quella che Dio vuole realizzare attraverso di noi. Se Maria non avesse generato il Verbo attraverso il suo eccomi, la seconda parte di questa profezia non avrebbe visto realizzazione. Allora la preghiera ti dà la possibilità di diventare responsabile, di diventare adulto, di crescere, di prenderti le tue responsabilità, di non lagnarti continuamente come fai, di afferrare la tua vita, di giocarti le tue carte, di vivere la tua lotta, di affrontare la tua battaglia, di essere coraggioso ed animoso, di gettarti nella mischia, sapendo che il Signore è al tuo fianco come un guerriero valoroso, che non permetterà che il suo santo veda la corruzione e conosca la morte. Questo fa Maria. Maria scopre la sua parte. Maria scopre che la parola del salmista è vera. Il Signore è mia parte d'eredità e il mio calice nelle sue mani è la mia vita. Signore, dona anche a noi la possibilità, la grazia, la forza di fare la nostra parte. Fuga da noi la tentazione di identificare la tessera con il mosaico, quello che spetta a noi e ciò che spetta a te, ciò che è mia responsabilità e ciò che è impegno degli altri. Fa che io possa vivere la libertà all'interno dei limiti della mia creaturalità, che possa farmi aiutare a generare nell'obbedienza il Cristo, ma di non violentare la sensibilità e il cammino degli altri. Così si costruisce la comunione in una famiglia, così si costruisce l'armonia in una fraternità, la gioia della comunione. Quando si rispettano le modalità altrui, ciò che Dio chiede all'altro, la comunione è proprio questa, è il frutto della complementarietà e dell'incontro di diversità. Maria e Giuseppe hanno delle modalità diverse, dei progetti differenti all'interno dell'unico grande progetto: permettere che Cristo entri nella storia e sia il Salvatore degli uomini. Il progetto di Maria si unisce a quello di Giuseppe, distanti, diversi, differenziati, come diverse sono state le modalità che Dio ha utilizzate per incontrarli, per provocarli, per far nascere in loro la docilità e la disponibilità. Quanta umiltà ci vuole per comprendere che la volontà di Dio su di me non è superiore alla volontà di Dio su di te. Quanto abbandono ci vuole per comprendere che Dio ama te così come ama me e ama l'altro. Un amore che ci spinge a crescere, a fare spazio a Dio. Ecco perché quando tu preghi ti rendi conto della parte che tu devi fare, ma ti rendi anche conto che il progetto di Dio è più grande di te, non puoi chiuderlo, così come Maria non può chiudere nel piccolo chiostro del suo seno la vita di Dio. Maria e Giuseppe non potranno mai chiudere nella casa di Nazareth, per quanto ricca di amore, di tenerezza, quel figlio di Dio che scappa dappertutto. A 12 anni ha bisogno di stare nel tempio. Non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio? La volontà di Dio è più grande di te, la volontà di Dio è onnipotente e Dio è onnipotente in te e tu sei onnipotente in Lui, non senza di Lui. Tentazione di Adamo ed Eva: essere onnipotenti senza Dio, credere di poter far tutto senza Dio. Noi diventiamo onnipotenti per partecipazione, per grazia, quando ci fidiamo, quando ci affidiamo, quando ci consegniamo totalmente, quando siamo arrendevoli. E la rendevolezza è il frutto dell'esperienza rinnovellante dell'amore. La rendevolezza allo Spirito è il segno di quella potenza di amore che ci ha consumati, che ci ha vivificati. E io non posso far nulla consumato dall'amore se non consegnarmi. Dio non vuole delle persone passive. Dio non vuole delle persone timide. Dio non vuole dei codardi. Dio non vuole dei servi. Dio vuole dei figli che collaborano, che sono adulti, che sono responsabili. Dio vuole che Maria sia donna. E una donna cosa fa? Concepisce. Una donna cresce, una donna alleva, cioè mette a frutto tutte le sue potenzialità. Questa è la volontà di Dio. La volontà di Dio non mortifica. La volontà di Dio invece tira fuori tutte le tue possibilità. E quando tu credi che la volontà di Dio ti stia mortificando, in realtà ciò che Dio ti propone attraverso le persone che ti stanno accanto e che hanno il posto di Dio nella tua vita, in realtà quello che sta accadendo è che Dio sta smascherando le tue pretese. Lì dove tu ti senti mortificato è il rinnegamento della tua volontà ribelle che avviene. Dio non mortifica, Dio invece umanizza, pacifica. E se ti chiede di rinnegare la tua volontà è perché stai prendendo una strada diversa rispetto a quella tracciata da Dio. La volontà di Dio è sua, suo è il progetto, che tu devi far tuo, che devi accogliere, devi innamorarti. Maria deve innamorarsi della responsabilità. Maria deve esaltarsi per la bellezza del progetto che gli viene presentato. Maria deve sorridere nella visione di quello che Dio sta sognando. Pregare significa sognare insieme con Dio, significa poter dire a Dio: ma lo sai che questo sogno è veramente bello? Ma sai che in questo sogno io mi trovo a mio agio? Sai che in questo sogno io non capisco tutto, proprio come un sogno, tra veglia e sonno, però mi voglio giocare la vita con te. Signore, allontana da noi la pretesa di voler capire tutto, perché nel mosaico mancherà sempre qualche tessera e sarà la tua mano a metterla, a tutto sistemare, a pagare tante volte per conto nostro, al posto nostro, così come Cristo ha pagato con il suo sangue al posto nostro. La grazia da chiedere questa sera è di fare questo passaggio nella vita di preghiera. Noi nella preghiera portiamo quello che siamo, ed è giusto, ma questa è la prima parte della preghiera. Anzi, nel brano Dio già conosce. Per questo Gesù dice di, pregando, di non moltiplicare parole, come i pagani che credono di essere ascoltati a forza di parole, perché il Padre vostro sa che ne avete bisogno. La preghiera è questa trasformazione, non è che tu devi portare Dio a diventare consapevole di quello che Dio già sa. Sei tu che devi diventare consapevole che la tua vita può avere un altro corso, che la tua vita può avere un'altra luce. Al di là del tuo egoismo, al di là di quelli che sono i tuoi sogni, al di là di quelli che sono i tuoi desideri, molto spesso smoderati, che non ti realizzano se non assecondando le tue voglie e le tue passioni. Pregare significa entrare in questo universo. Signore, donaci questa grazia, donaci questa possibilità, donaci questa forza, donaci di camminare in una preghiera che ci responsabilizza, che ci stupisce, che ci fa innamorare di te, che ci fa inforcare gli occhiali per avere visioni, per sognare con te, per vedere che è possibile una via nuova, una via alternativa. Quante volte nella preghiera ci lamentiamo, piangiamo e presentiamo le nostre inaccettazioni davanti al Signore? Ma la preghiera non serve soltanto a questo, non serve tanto a questo. Se la preghiera si riduce a sfogare l'angoscia davanti a Dio, pur se giustificata, la preghiera non cresce. C'è un momento in cui, come il salmista, sfogo dinanzi a Dio la mia angoscia, al Signore alzo la mia voce, dinanzi al Signore sfogo la mia angoscia. Ma la preghiera significa entrare nel progetto di Dio, comprendere quello che Dio mi sta dicendo, fare questo passo. Fin quando noi non compiamo questo passo, noi non entreremo nella preghiera autentica. Per questo, per Francesco, la chiave del mistero della sua vocazione è quell'amore che lo rende povero. La preghiera è un mistero di povertà, dove tu entri e ti impoverisci, dove deponi quello che sei o che credi di essere e ti rivesti di Dio. Maria questo fa, è la, per questo Francesco la chiama la Vergine poverella. Maria è povera e si lascia arricchire da Dio, si lascia rivestire dell'abito della grazia. Più tu entri nella preghiera, più il Signore ti purifica da tutte quelle sovrastrutture che tu ti sei creato, da tutte quelle corazze che ti sei messo per difenderti, da tutte quelle maschere che hai indossato per essere qualcuno e nascondere le piaghe e le lividure della tua vita. La preghiera ti spoglia per poi rivestirti, ma ti riveste di Dio. Nella preghiera tu ti rendi conto di essere piccolo, di essere debole, di essere indifeso, di essere nudo, di non avere difese, di non avere barriere. Nella preghiera tu compari nudo davanti a Dio e non ne hai vergogna. Questa è l'esperienza che fa Maria. Viene progressivamente spogliata. In noi ci sono le sovrastrutture del peccato, in lei c'è tutto splendore, tutta bellezza, tutta grazia. Il testo ci dice che Maria allora disse. A me piace immaginare che ci siano stati dei secondi, dei momenti in cui Maria si è lasciata accarezzare dal sogno di Dio e si è fermata. Così come è bello dall'altra parte immaginare che Maria incalzi, arsa dal desiderio di conoscere Dio, di riportare il suo passo, di lasciarsi portare dalla sua grazia, illuminare dalla sua misericordia, irradiare dalla sua bontà. Ed è qui che ci fermiamo anche noi questa sera, alle parole dell'angelo, al progetto di Dio. Cosa Dio sta chiedendo a te? Qual è il passaggio che devi fare? Qual è la visione che ti sta donando? Qual è la responsabilità che ti sta consegnando? Qual è la collaborazione che ti sta chiedendo? Cosa Dio vuole da te che tu faccia, desidera che tu compia, e cosa è disposto a fare Dio dopo di te? Qual è la preparazione che tu devi fare? Tu, novello Battista, che prepara la strada al Verbo. Dio potrà essere grande se tu ti fai battistrada. Dio instaurerà il tuo regno se tu appiani la via. Che il Signore ci conceda questa grazia, questo passaggio, questo balzo in avanti, questa visione, questa contemplazione per la preghiera.